Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di una riflessione francescana che si è tenuta venerdì 2 agosto 2024, in occasione della celebrazione del Perdon d'Assisi, promossa dalla Diocesi di Trieste e dall'Ordine dei Frati Francescani Minori, Ordo Fratrum Minorum, presso la chiesa di Sant'Apollinare di Montuzza a Trieste, sul tema Il Perdon d'Assisi, la grazia della misericordia. Ospite Fra Marco Trivellato, dei Frati Francescani Minori.
Fratelli e sorelle, pace e bene anche da parte mia. Ringrazio Fra Paolo e tutta la fraternità di Montuzza per avermi invitato a condividere con voi qualche riflessione francescana in preparazione anche alla celebrazione dell'Eucaristia, e spero soprattutto così di aiutarvi a entrare con sempre più convinzione, insomma, no, su questa celebrazione che stiamo vivendo assieme, una grande celebrazione della misericordia di Dio voluta da San Francesco nel 1216 e che tutt'oggi la Chiesa continua a donarci. Il Perdon d'Assisi. Non so se sapete come è nata questa storia del Perdon d'Assisi. Brevemente, io, prendendo dalle fonti francescane, vi ripropongo, ecco, l'episodio nel quale San Francesco d'Assisi chiede a Papa Onorio III questo dono, questo privilegio della indulgenza per tutti i fedeli che avessero varcato la porta della chiesetta della Porziuncola in Assisi. Questa è la storia. L'indulgenza venne concessa nel 1216 da Papa Onorio a tutti i fedeli su richiesta di San Francesco d'Assisi. Secondo il racconto tradizionale, in una notte di luglio del 1216, mentre Francesco d'Assisi era in preghiera nella chiesa della Porziuncola, ebbe una visione di Gesù e della Madonna circondati da una schiera di angeli. Gli fu chiesto quale grazia desiderasse, avendo egli tanto pregato per i peccatori. Francesco rispose domandando che fosse concesso il perdono completo di tutte le colpe a coloro che, confessati e pentiti, visitassero la Chiesa. La richiesta, con l'intercessione della Madonna, fu esaudita a patto che Francesco si rivolgesse al Papa come vicario di Cristo in terra per richiedere l'istituzione di tale indulgenza. Il mattino seguente, Francesco, insieme al confratello Masseo da Marignano, si recò a Perugia per incontrare Onorio III, eletto pontefice in quei giorni da un conclave di 19 cardinali riuniti proprio a Perugia, dove era morto il suo predecessore Innocenzo III. Francesco e Masseo furono ammessi alla sua presenza e gli esposero la richiesta di un'indulgenza senza l'obbligo del pagamento di un obolo o il compimento di un grande pellegrinaggio penitenziale, come era invece consuetudine allora. Per ottenere l'indulgenza, al tempo di Francesco, bisognava fare un pellegrinaggio, Terra Santa, Santiago di Compostela, altri luoghi santi, e oltre a fare il pellegrinaggio, dare l'obolo, fare un'offerta. Quanto più l'offerta era grossa, tanto più era l'indulgenza che prendevi. secondo la mentalità del Medioevo. E Francesco dice: e tutti questi poveracci che sono attorno a me, tutti questi lebbrosi, tutti questi poveri che certamente non hanno la possibilità di andare a fare pellegrinaggio né in Terra Santa, né a Santiago di Compostela, né in nessun altro luogo santo, e soprattutto non hanno l'opportunità e la possibilità di fare nessuna offerta perché non hanno niente, questi niente, non possono ricevere l'indulgenza del Signore? Le argomentazioni di Francesco ebbero la meglio sui dubbi e le perplessità del Papa e dei cardinali, che tuttavia ridussero l'applicazione dell'indulgenza a un solo giorno dell'anno, il 2 di agosto, pur concedendo che essa liberasse dalla colpa e dalla pena in cielo e in terra, dal giorno del battesimo al giorno e all'ora dell'entrata in questa chiesa, quella della Porziuncola, Santa Maria degli Angeli. Il 2 agosto dell'anno 1216 alla Porziuncola, con in mano la cedola, cioè il documento scritto dal Papa con la concessione dell'indulgenza richiesta da Francesco, Francesco si rivolse ai fedeli convenuti con queste parole: vi voglio mandare tutti in paradiso e vi annuncio una indulgenza che ho ottenuto dalla bocca del Sommo Pontefice. Tutti voi che siete venuti oggi e tutti coloro che ogni anno verranno in questo giorno, con buona disposizione di cuore e pentiti, abbiano l'indulgenza di tutti i loro peccati. Inizialmente riservata esclusivamente alla chiesa della Porziuncola, nel corso del tempo l'indulgenza fu estesa prima a tutte le chiese francescane e successivamente a tutte le chiese parrocchiali, restandone comunque immutata la data e la denominazione. Questa è la storia della nascita del perdono d'Assisi, che nasce dal cuore sovrabbondante di Francesco, il quale ha fatto sovrabbondante esperienza della misericordia di Dio. Una misericordia ricevuta gratuitamente, non per i suoi meriti. Francesco aveva fatto l'esperienza dell'amore, della misericordia di Dio, ricevuta gratuitamente, non per i propri meriti. Francesco aveva capito che l'amore del Signore Gesù, l'amore di Dio, manifestata attraverso il dono del suo figlio Gesù, è un amore gratuito, è grazia. Dio non ama se te lo meriti. Dio non ama solamente se tu fai pellegrinaggio o solamente se tu fai l'offerta. Dio non ti ama solamente se tu sei santo, ma Dio in Gesù ha amato l'umanità, l'ha amata gratuitamente, gratuitamente, semplicemente perché a Lui andava di amare l'uomo così, gratuitamente. E allora Francesco, vedendo tutti questi poveracci che lo circondavano, i lebbrosi, gli altri poveri che frequentavano la piana di Assisi, per questo dice: ma questi disgraziati, nel corpo e nello spirito, ma è possibile che non possano meritare l'amore e la misericordia di Dio? Ma se l'amore di Dio in Gesù è gratuito, è grazia, perché anche questi disgraziati non possono essere meritevoli della misericordia e della grazia di Dio? Ecco perché nasce l'indulgenza del perdono d'Assisi, per fare in modo che questa esperienza della grazia e della misericordia di Dio arrivi sovrabbondante nella vita di ogni uomo o di ogni donna. Con alcune condizioni però. Lo dice anche Francesco. Tutti voi che siete venuti oggi, vi voglio mandare tutti in paradiso. Tutti voi che con buona disposizione di cuore e pentiti abbiate l'indulgenza di tutti i vostri peccati. Buona disposizione di cuore e pentiti. L'indulgenza non è un atto magico, è un evento di grazia. E proprio perché evento di grazia richiede anche la collaborazione della nostra libertà, la collaborazione dell'uomo. Ricordate quella parabola del buon seminatore? Il buon seminatore semina il seme. Perché quel seme possa portare frutto occorre che cada su un terreno buono. Se quel seme cade su un terreno non buono, non può portare frutto. Allora la misericordia e la grazia di Dio viene donata, sovrabbondante, alla vita di ciascuno di noi, ma occorre che questa misericordia e questa grazia di Dio trovi un cuore ben disposto, un cuore veramente pentito, un cuore veramente desideroso di mettersi in piena comunione con il Signore per quanto gli è possibile. L'indulgenza non è un atto magico. Uno potrebbe dire, vado a confessarmi, dico le preghiere che ci sono da dire visitando la chiesa, vado a messa e faccio la comunione e poi quando torno fuori dalla porta della chiesa, tutto come prima. No. Non può essere così, ci vuole la buona disposizione di cuore, bisogna essere veramente pentiti e confessati. Cioè riconoscere veramente la propria condizione di peccatore, riconoscere quali sono quei peccati che in qualche modo mi impediscono di donarmi totalmente nella mia vita al Signore Gesù, riconoscere quei peccati che mi condizionano e che mi allontanano in qualche modo dall'amore del Signore Gesù, mi fanno da ostacolo e desiderosi veramente di cambiare vita, perché la propria vita possa risplendere sempre più della grazia di Dio. Faccio un esempio. Uno viene a confessarsi e dice, padre, ho bestemmiato. Qualsiasi altro peccato, padre, ho bestemmiato. Sei pentito? Sì. Ma pentito significa che riconosci la gravità di quel peccato che stai confessando e nel tuo cuore c'è, come dire, la contrizione, il dolore per aver fatto questo peccato e, consapevole del perdono che ricevi da Dio, c'è in te anche la voglia di dire, ma questo non può diventare un'abitudine. Se confesso che ho bestemmiato significa che dopo questa confessione nel mio cuore c'è il desiderio di non bestemmiare più, di lodare e benedire il Signore, non di bestemmiarlo, visto che il Signore mi riempie della sua grazia. E se uno dice vado a confessarmi e dopo quando vado a confessarmi ritorno nella vita di tutti i giorni e continuerò a fare quello che ho appena confessato, tanto dopo andrò a confessarmi di nuovo, lì la grazia di Dio non può operare, occorre che ci sia un cuore ben disposto alla conversione, cioè rinunciare al proprio peccato, riconoscere come nella mia vita io non mi fido di Dio e non mi fido della sua volontà, non mi fido della sua parola, non ascolto la sua parola, non mi interessa niente che la sua parola mi formi, mi dia una forma nella vita. Se io ragiono così, non sono terreno buono nel quale il seme può portare frutto. Perché il seme porti frutto ci vuole un terreno buono. Un cuore ben pentito e con una buona disposizione alla conversione. Al desiderio di vivere maggiormente in comunione con il Signore Gesù, maggiormente in ascolto della sua parola. Allora sapete molto bene che le condizioni necessarie per ricevere l'indulgenza del perdono d'Assisi, come tutte le altre indulgenze che la Chiesa ci offre, sono le seguenti. La confessione sacramentale, la confessione. Attraverso la confessione riconosco il mio peccato, desidero tornare nella grazia di Dio, sinceramente pentito e desideroso di vivere affettivamente staccato dal mio peccato. A me sinceramente fa, come dire, un po' riflettere quando vengono a confessarsi e mi dicono: padre, sono sempre i soliti. Mi sembra quasi che la gente sia rassegnata. Sono così e così voglio rimanere, tanto so che ogni volta che faccio così posso venirmi a confessare. Ma non è questa una buona disposizione del cuore. Buona disposizione del cuore significa: riconosco che ho peccato, sono caduto un'altra volta, ma nel mio cuore c'è veramente il desiderio di liberarmi con la grazia di Dio di questo peccato che mi condiziona la vita. Mi confesso perché voglio, con la grazia di Dio, affettivamente, cioè dal profondo del cuore, vivere staccato da quel peccato che appesantisce e abbruttisce la mia vita. Perché il peccato, in fin dei conti, non offende Dio, ma offende me. Il peccato non abbruttisce il volto di Dio, ma abbruttisce il volto mio. Il peccato è una ferita che io faccio a me stesso. E allora, con l'aiuto di Dio, quando vado a confessarmi, voglio che il Signore mi aiuti veramente a staccarmi, a sradicare dalla mia vita quel peccato che mi condiziona la vita. E dopo la confessione sacramentale, la messa e la comunione eucaristica, anche qui. Comunione eucaristica, un grande atto di fede, un grande atto di fede, fare la comunione eucaristica. Mi metto in fila per ricevere il Signore Gesù che si dona a me, desidera entrare nella mia vita, si offre a me e io mi metto in cammino verso di Lui per accogliere Lui. Perché? Perché desidero che la mia vita sia tutta vissuta in comunione con Lui, con il Signore, con la Sua volontà. Che quella comunione sacramentale che faccio con Lui, quando vengo a messa, poi io la possa anche portare fuori dalla porta della Chiesa e tutta la mia vita possa essere una testimonianza che sono in comunione con il Signore. E gli altri dovrebbero capirlo da come parlo, da come ragiono, da come agisco, da come mi relaziono con gli altri, da come vivo le mie giornate. Sono in comunione con il Signore. Voglio vivere in stretta unione con Lui la mia vita. In stretta unione con la Sua parola, con la Sua volontà. L'altra condizione, oltre alla confessione sacramentale e la comunione eucaristica, è, lo sappiamo bene, la visita ad una chiesa, come state facendo voi, e la recita del Padre Nostro. Per quale motivo? Per riaffermare che io, con il dono del battesimo, sono figlio di Dio. Sento e mi rendo conto di essere figlio di Dio. Mi rendo conto di questa vocazione, di questa chiamata che il Signore mi ha donato gratuitamente. Sono figlio di Dio. Per questo che posso dire Padre nostro. Ma essere figlio di Dio significa, secondo la mentalità evangelica, significa non solamente sapere di essere stati generati dal Padre per amore, ma significa anche guardare al Padre come il modello della propria vita. Difatti nel Padre nostro diciamo: sia fatta la tua volontà. Chi la deve fare? La devo fare io che sto pregando. Sia fatta la tua volontà. Cioè riconosco che sono figlio e ho bisogno di imparare da te, Padre, attraverso il tuo figlio unigenito, ho bisogno di imparare a vivere la mia vita secondo la tua volontà. Voglio vivere la mia vita, la mia quotidianità come tuo figlio. cercando di mettere in atto nella mia vita quotidiana gli stessi sentimenti che furono, sono e saranno sempre in Cristo Gesù, il Figlio unigenito del Padre. E poi, oltre alla preghiera del Padre nostro, anche la confessione di fede, il credo, per riconfermare la propria identità cristiana. Dico il credo perché figlio di Dio, cristiano, sono cristiano di Cristo. Voglio vivere come figlio. E per vivere come figlio ho bisogno di imparare a guardare al Figlio di Dio, Gesù Cristo. Essere cristiano non significa semplicemente avere un nome scritto sul registro del battesimo, ma essere cristiano significa riconoscere in Cristo colui che mi insegna a vivere da figlio la mia vita, cioè cristiano. E poi una preghiera secondo le intenzioni del Papa. Per quale motivo? Per riaffermare la propria appartenenza alla Chiesa, il cui fondamento e centro visibile di unità è il Romano Pontefice, secondo l'intenzione del Papa. Sono cristiano non da solo. La mia fede non è una fede individualistica, è una fede personale, il che significa che è in comunione con tanti altri fratelli e sorelle che come me condividono la fede nel Signore Gesù, condividono il loro essere figli di Dio. Faccio parte di una comunità cristiana, faccio parte della Chiesa. E il Signore ha voluto che il segno visibile, il fondamento e il centro visibile di unità della Chiesa sia il Papa. Per cui il Papa lo riconosco come colui che qui in terra il Signore ha scelto affinché possa guidare la sua Chiesa lungo le strade del Vangelo. Capite cosa vuol dire una buona disposizione del cuore? Se riuscissimo veramente a vivere così, la nostra vita e questo evento di grazia, certamente la nostra vita cambierebbe, diventerebbe una vita santa, piena dello Spirito di Dio e piena degli atteggiamenti e della volontà che il Padre desidera dalla nostra vita. Ma adesso possiamo chiederci l'indulgenza. Abbiamo sentito, cercato di capire come si ottiene l'indulgenza e quali sono le disposizioni necessarie per ottenere l'indulgenza, ma non so se vi siete mai chiesti che cos'è l'indulgenza. Uno potrebbe dire, ma se io vado a confessarmi pentito, non è sufficiente quella cosa lì? Perché l'indulgenza? La Chiesa, attraverso il Catechismo della Chiesa Cattolica, ci dice che le indulgenze sono la remissione davanti a Dio della pena temporale meritata per i peccati, già perdonati quanto alla colpa che il fedele a determinate condizioni acquista per se stesso o per i defunti mediante il ministero della Chiesa, la quale come dispensatrice della redenzione distribuisce il tesoro dei meriti di Cristo e dei santi. Cerchiamo di spiegare. Anche dopo che la colpa dei peccati è stata perdonata mediante l'assoluzione nel sacramento della confessione, resta da rimettere, cioè da cancellare, la pena temporale. Sentendo parlare di pena temporale, uno potrebbe pensare al castigo che Dio ti ha inflitto per punirti del tuo peccato commesso. In realtà, la pena temporale è, e queste sono parole di Papa Francesco, l'impronta negativa che i peccati lasciano nei nostri comportamenti e nei nostri pensieri. Faccio un esempio. Io ho rubato. Mi pento veramente di averlo fatto. Vado a confessarmi, sono veramente pentito di quello che ho fatto, dispiaciuto, contrito. Attraverso il sacramento della confessione il Signore mi libera da quella colpa che ho commesso. Però il perdono che Dio ti dà non ti fa tornare indietro con la macchina del tempo per evitare che quello che hai fatto non succeda più. Tu sei stato perdonato per la tua azione fatta, ma la tua azione che hai fatto rimane, non viene cancellata. Io posso anche uccidere qualcuno e poi pentirmi di averlo fatto, ma pentirmi sul serio per averlo fatto. Vado a confessarmi pentito, contrito di quello che ho fatto, dispiaciuto per avere ucciso qualcuno. E il Signore mi perdona per averlo fatto, se io sono veramente pentito. Ma quello che io ho ucciso rimane ucciso? Non è che risorge. Il male che io ho fatto e che ho lasciato in me stesso e nelle persone che amavano quella persona che io ho ucciso, il male rimane? Non è che il perdono del mio peccato fa rinascere e risorgere quella persona che io ho ucciso? Non so se mi spiego. Allora, che cos'è la pena temporale? La pena temporale è quell'impronta negativa che il peccato lascia nella tua vita, ma nella vita anche di tutti gli altri. Ho fatto questi esempi eclatanti, ma si potrebbero fare altri esempi meno eclatanti. Ogni nostro peccato lascia impronta negativa nella nostra vita o nella vita di chi ci sta accanto. E pensate a quanto male questa impronta negativa possa continuare a fare nella nostra vita e nella vita di chi ci va accanto. Allora, anche dopo che il peccatore pentito ha ricevuto il perdono di Dio e l'ha ricevuto sul serio, l'impronta negativa, questa pena temporale, rimane e per quanto possibile va riparata grazie a un cammino di conversione. Ogni mio peccato è mancanza di amore nei confronti di Dio, nei confronti di me stesso e nei confronti del prossimo. E questa mancanza di amore fa male a me e a chi mi sta attorno. E allora questo male che il mio peccato lascia nella mia vita lo devo riparare. E come faccio a ripararlo? Attraverso un cammino di autentica conversione all'amore. non ho amato, ho commesso il peccato e quel peccato ha fatto male a me e agli altri. Adesso con il perdono ricevuto di Dio ho la forza e la grazia di poter intraprendere un cammino di conversione, e tanto il male che io ho fatto quanto il bene che adesso io voglio continuare a fare nella mia vita. Voglio in qualche modo riparare quel male che ho fatto cercando di mettere dentro la mia vita tutto il bene possibile, tutto l'amore possibile attraverso un cammino di conversione. Il perdono di Dio, la grazia di Dio che mi ha perdonato, mi dona la forza necessaria per intraprendere un autentico cammino di conversione, affinché colui che ha commesso il peccato possa veramente ricostruirsi come uno che vive pienamente la propria vita nell'amore. Riconosco il male che ho fatto, quel male nessuno lo può cancellare, ma il modo per riparare quel male che io ho fatto e che mi è stato perdonato attraverso il sacramento della confessione, quel male che io ho fatto adesso io lo posso in qualche modo riscattare vivendo una vita completamente diversa da come la vivevo prima. Una vita fatta di amore, con il dono della grazia di Dio cambio la mia vita e la mia vita diventa amore, quell'amore che non ho saputo vivere e donare con il mio peccato. La mia vita diventa amore. Per fare questo cammino di conversione abbiamo bisogno della Chiesa, perché da soli facciamo fatica a fare questo vero cammino di amore per trasformare la nostra vita e renderla sempre più simile alla vita del Signore Gesù, colui che ha amato fino in fondo, fino a donare completamente la sua vita per noi. E la Chiesa ci aiuta in che modo? Noi siamo in comunione, la nostra vita è una vita in comunione, noi siamo Chiesa, abbiamo detto, ma siamo in comunione anche con tutti quei fedeli che ci hanno preceduto e che sono riusciti a vivere la loro vita nella pienezza della fede cristiana, nella pienezza dell'amore. Siamo in comunione con i santi. Allora io che sto facendo questo cammino di conversione chiedo aiuto alla Chiesa, che mi aiuti con la forza anche dei santi, che mi aiuti a percorrere questo cammino di conversione che mi è necessario per riparare quel male che ho compiuto attraverso il mio peccato. E allora attraverso la preghiera nella Chiesa invochiamo l'aiuto dei santi, di coloro che hanno vissuto la vita nell'amore, nella perfezione dell'amore, affinché anche noi nel nostro cammino terreno possiamo vivere la nostra vita il più possibile camminando verso la perfezione dell'amore. È come se i santi avessero messo nel bagaglio della Chiesa un supplemento di amore. La Chiesa è piena, come dire, di una cassaforte che è piena dell'amore che i santi hanno saputo diffondere nella loro storia, nella loro vita, nella Chiesa. Quando noi chiediamo l'aiuto della Chiesa per l'indulgenza, è la Chiesa prega, preghiamo attraverso la Chiesa, apre questa cassaforte, prende questo deposito di amore che ha messo dentro nella sua cassaforte, la prende e la porta dentro la nostra vita. Quindi attraverso l'indulgenza che la Chiesa ci dona, la Chiesa ci dona quella forza dell'amore che è stata depositata da tutti i santi che hanno vissuto nella nostra vita. sempre se siamo ben disposti a ricevere questo dono di grazia che il Signore attraverso la Chiesa desidera fare a ciascuno di noi. Quindi pensate, nella nostra vita attraverso l'indulgenza la Chiesa ci dona l'amore di Maria, Madre di Dio e Madre nostra, ci dona l'amore di San Francesco, ci dona l'amore di Sant'Antonio, ci dona l'amore di San Leopoldo, ci dona dentro l'amore di tutti i santi della Chiesa, dentro la nostra vita, affinché anche la nostra vita possa diventare vita vissuta nell'amore e così riparare quel male, quell'ombra del male che abbiamo lasciato nella nostra storia, nel nostro tempo, attraverso il nostro peccato. E la nostra vita possa diventare vita santa. La Chiesa ci offre l'indulgenza attingendo al tesoro dei meriti di Cristo e dei santi. Apre la cassaforte dove c'è dentro questo amore e ce la dona, questa forza dell'amore, affinché la nostra vita possa veramente cambiare. Vado verso il termine. Viviamo dunque oggi, un'altra volta, la grande esperienza della misericordia di Dio nella nostra vita. Quella misericordia di Dio che Francesco ha riconosciuto nella sua esistenza e che ha desiderato poi offrire anche a tutti quei poveri, quei lebbrosi, quella gente che era considerata maledetta, reietta, rifiuto della società. Ha voluto che quella misericordia di Dio potesse arrivare anche a loro, perché anche loro, anch'essi, sono figli di Dio. E questo Francesco ce lo racconta attraverso le pagine del suo testamento, l'esperienza della misericordia di Dio. Sono stati proprio i lebbrosi a insegnare a Francesco che cos'è la misericordia. Francesco nel suo testamento, che è quel testo che lui ha dettato negli ultimi giorni della sua vita, quel testo dove lascia ai suoi frati le sue memorie spirituali affinché i frati possano camminare evangelicamente secondo le vie tracciate da Francesco, ecco, lì in quel testo Francesco dice così: il Signore dette a me, frate Francesco, di incominciare a fare penitenza così. Dice Francesco, quando alla fine della sua vita, ripensando a tutta la mia storia, quando la mia vita è cambiata, quando c'è stato l'inizio dell'autentica conversione, incominciare a fare penitenza così significa quando ho incominciato a convertire veramente verso il Signore Gesù la mia vita. Quando ero nei peccati, mi sembrava cosa troppo amare vedere i lebbrosi, scrive Francesco. Quando ero nei peccati, quali peccati? Non lo sappiamo, ma certamente qui Francesco vuole dirci, io vivevo una vita che era centrata su me stesso e non su Dio. Io magari anche pregavo, andavo in chiesa, andavo a messa, ma fondamentalmente di Dio non mi interessava granché. Io facevo la mia vita anche devota, facevo anche la carità, facevo le mie preghiere, ma in realtà Dio nella mia vita non lasciavo che Dio nella mia vita potesse agire. Facevo nella mia vita quello che mi pareva e mi piaceva, non mi interessava niente di fare la volontà di Dio. Vivevo nei peccati, cioè vivevo una vita non orientata verso il Signore Gesù, ma una vita orientata semplicemente a me stesso. Volevo fare il cavaliere, volevo diventare famoso, volevo avere gloria e sceglievo la strada che più mi piaceva per ottenere questo. E non mi interessava fare la volontà di Dio. Mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi. Quando Francesco incontrava i lebbrosi, guardando i lebbrosi, era esattamente l'opposto di quello che Francesco voleva diventare. Quei lebbrosi ricordavano a Francesco che la sua vita non aveva solamente l'unica opzione di diventare famosa e grandiosa come era nella sua testa, ma per il strano gioco della vita la sua vita poteva anche diventare una vita come quella dei lebbrosi. La sua vita poteva essere anche una vita non di successo, ma di fallimento, secondo quello che rappresentavano i lebbrosi. Mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi, cioè cercavo di stare lontano da loro, li consideravo reietti. Però dopo dice il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. Un giorno improvvisamente l'atteggiamento di Francesco nei confronti di questi lebbrosi cambia. Usai con essi misericordia. Vuol dire donò ad essi il suo cuore. Donò ad essi il suo cuore. Non li considerò più come persone da rifiutare o da condannare o dal quale stare lontano, ma li considerò come fratelli da amare, fratelli da rispettare, fratelli da aiutare, fratelli da capire, fratelli da accogliere. Fratelli non da condannare, non da evitare, ma fratelli da accogliere. Francesco scopre di donare gratuitamente amore a questi lebbrosi, a quei lebbrosi che prima lui evitava e dai quali fuggiva. Un giorno invece, per grazia di Dio, nei confronti di questi lebbrosi cambia completamente atteggiamento. E dona amore sincero, misericordia, dona il suo cuore ai miseri, gratuitamente, non perché loro gli avessero dato qualche cosa, ma cambia l'atteggiamento di Francesco nei loro confronti. Questo amore che Francesco dona ai lebbrosi non ha cambiato la condizione di lebbrosi, i lebbrosi sono rimasti lebbrosi, ma ha cambiato la condizione di Francesco. Perché Francesco dice, quello che prima mi sembrava amaro poi mi fu trasformato in gioia. Avendo donato gratuitamente amore a questi fratelli, il suo cuore si riempie di gioia. E ha capito che il modo migliore per vivere la propria vita era quella di viverla donando misericordia, donando amore. Non ha guarito i lebbrosi, non ha cambiato la condizione dei lebbrosi, ma certamente questi lebbrosi avranno nel loro cuore maturato sentimenti di benevolenza nei confronti di Francesco, il quale prima li fuggiva e dopo li ha amati. Ha ridato dignità attraverso l'amore, li ha considerati dei fratelli minori, li ha considerati dei fratelli, pur nella loro malattia. Questi lebbrosi si sono sentiti gratuitamente amati da Francesco. Non è cambiata la condizione della loro malattia, ma è cambiata la condizione del loro cuore, come è cambiata la condizione del cuore anche di Francesco. E subito dopo aver ricordato questa cosa, Francesco ricorda anche come ha fatto esperienza della misericordia di Dio. Questa è la misericordia che lui ha usato nei confronti dei lebbrosi. Poi Francesco dice, in seguito stetti un poco e uscii dal mondo. E mi dette tale fede nella Chiesa, Signore, che io così semplicemente pregavo e dicevo, ti adoriamo, Signore Gesù Cristo, qui e in tutte le tue Chiese che sono nel mondo intero, e ti benediciamo perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. Francesco entra, dopo questa esperienza con i lebbrosi, entra nella Chiesa di San Damiano, nelle altre Chiese, e guarda il crocifisso. Quante volte avrà guardato quel crocifisso? Ma quante volte di fronte a quel crocifisso la vita di Francesco è rimasta indifferente? E invece, dopo aver fatto l'esperienza con i lebbrosi, quando entra in chiesa e guarda il crocifisso, cambia anche il suo atteggiamento nei confronti del crocifisso. Cioè, il crocifisso in qualche modo gli fa capire quanto amore Dio ha usato per l'uomo attraverso il dono del suo figlio Gesù, che ha donato la sua vita fino alla morte di croce. Mentre prima, guardando il crocifisso non gli diceva niente, dopo aver fatto l'esperienza della misericordia con i lebbrosi, Francesco guarda il crocifisso e guardando il crocifisso sente che quel crocifisso gli dice, ma ti rendi conto di quanto Dio ti ha amato gratuitamente attraverso la sua misericordia, attraverso il suo figlio Gesù che ha donato la sua vita per te? Ti rendi conto di quanto amore Dio ti ha donato e di quanto amore Dio ti dona? Di quanta misericordia il Signore ha riversato su di te? E lì capisce e fa esperienza della misericordia di Dio. Quella esperienza della misericordia di Dio che Francesco farà poi anche verso la fine della sua vita, 1224, sul Monte Laverna. Celebriamo 800 anni quest'anno della stigmatizzazione di San Francesco. Cosa sono le stigmate? Francesco, 1224, sofferente nel corpo e nello spirito, sofferente anche a causa delle relazioni con i suoi frati, che ormai non sono più relazioni, come dire, tranquille e serene, ma un po' difficili. A un certo punto un frate gli dirà: noi siamo tanti e tali che non abbiamo più bisogno di te, quindi vattene, non abbiamo più bisogno di te. Francesco si sente in qualche modo quasi rifiutato dai suoi frati, dai suoi fratelli, quindi soffre nel cuore, nello spirito, ma soffre anche fisicamente perché è pieno di magagne e di malattie. Sale sul Monte della Verna per stare unicamente con il Signore e chiedere al Signore: ma Signore, qua io ho sbagliato tutto, evidentemente. I frati non mi capiscono, io non capisco più i frati, e poi sono malato nel cuore, nello spirito. Guarda, sto bene solamente con te. Che cosa succede? Succede che sul Monte della Verna gli riappare quel crocifisso che lui aveva contemplato quando entrava nella chiesa dopo l'esperienza con i lebbrosi. Di nuovo gli appare il volto misericordioso di Dio manifestato in Cristo Gesù, con le sue piaghe. E quel crocifisso fa capire a Francesco: Francesco, ricordati sempre che io ti ho amato gratuitamente, senza chiedere niente, solamente per grazia e per amore ti ho donato amore e misericordia. Così anche tu hai fatto e continua a fare nella tua vita. Dona amore e misericordia con gratuità. Ama come Dio ti ha amato. E allora quelle ferite di Francesco diventano piaghe, cioè i segni nella sua carne dell'amore misericordioso di Dio. E Francesco scenderà dal Monte della Verna rappacificato con se stesso, rappacificato con Dio e rappacificato con i fratelli. Ecco, allora fratelli e sorelle, veramente che il Signore Gesù, attraverso la Chiesa, attraverso San Francesco, attraverso la Vergine Maria, Madre di Dio e Madre Nostra, possa illuminare le nostre menti, riscaldare i nostri cuori, possa veramente aiutarci a capire la grandezza della sua misericordia che egli continua a donarci anche attraverso la Chiesa. Possiamo veramente non solamente sapere, ma sentire il grande amore del Signore Gesù per ciascuno di noi. E sentendo il suo amore dentro di noi, possiamo a nostra volta donare amore ai fratelli e alle sorelle che incontriamo nel nostro cammino. E così la mia vita, la vita di chi mi sta attorno, la vita delle nostre città, la vita del nostro mondo diventerà sempre più specchio di quel regno di Dio che il Signore Gesù vuole diffondere sulla nostra terra. Buona festa e sia lodato Gesù Cristo. Scusate se mi sono dilungato.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.